Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Seconda parte, Voghera, sezione 5. Lo studio, checché ne dicesse quel medico, era la mia passione. Altro che malanni immaginari per non studiare. Semmai ne avrei inventati per continuare a studiare. Il brutto era che il dolore c'era proprio e tormentoso. Quando nei lavatoi mi curvavo per lavarmi, dovevo chiedere a una compagna di aiutarmi a rimettermi diritta, perché non ci riuscivo dal dolore che avevo a mezza schiena. Senza la spina di papà in cuore, tanto più spina perché era scoppiata il 5 ottobre la guerra italo-turca e temevo sempre che papà dovesse partire per l'Africa, cosa pericolosa nel suo stato, e senza quel dolore spinale sarei stata felice, perché le soddisfazioni che lo studio mi procurava erano continue. E si sa, un poco di orgoglietto c'è sempre. Intanto finì anche l'anno scolastico 1911-1912 e venne avanti quello 1912-1913, che doveva essere, e che purtroppo fu, il mio ultimo anno di collegiale. Sento il bisogno di dedicare adesso un capitolo speciale, perché in questo anno un altro anello della catena che mi univa a Gesù fu ribadito dal nostro mutuo amore. Lei, padre, potrebbe essere tentato di credere che il cuore di questa sua figlia spirituale avesse per sempre trovato la sua via nell'amore di Dio, in una forma di amore tutta generosità, è vero, ma anche tutta, come dire, non è tranquillità che va detto, come non è sicurezza che sarei stata una pura amante alla quale sempre sconosciuti dovevano essere i tentacoli di certi mostri. Non è così. Fino al novembre 1912 io pure credevo fermamente che io avrei amato sempre Dio con la stessa candida fiducia della mia amica santa, Suor Teresa del Bambino Gesù. Convinta che il tempo eroico delle catacombe era da secoli terminato, e ben lungi dal pensare che dopo 20 secoli di cristianesimo questa nostra Europa avrebbe rivisto le grandi persecuzioni che in realtà noi vediamo, Russia, Spagna, eccetera, eccetera, pensavo con santa invidia alle dolci martiri dei primi secoli, ma mi dicevo che per mio conto avrei potuto amare Dio solo attraverso la dottrina della dolce carmelitana francese. Confidenza, abbandono, generosità nelle piccole cose di ogni ora, intrecciate ad una candidezza angelica. Ecco quel che credevo avesse ad essere la mia vita in Cristo. Ma vennero, come tutti gli anni ai primi di novembre, i giorni dei santi esercizi. Anche qui le reazioni fra noi educande erano ben diverse. In certune, essi suscitavano solo una grande noia, un grande nervosismo. Capirà. Dover tacere, sempre tacere per 5 giorni, e pregare, e ascoltare quattro prediche al dì. Le più svagate birichine ne avevano nausea, per non dire terrore. Altre, sentimentali ad oltranza, entravano in questo ritiro con le stesse disposizioni di un fakiro o di un fanatico. Si mettevano in trance, perdoni il paragone, e si esaltavano in un misticismo di maniera che le spingeva a penitenze e a fervori degni degli antichi anacoreti o delle prime sepolte vive. Penitenze e fervori che, ad esercizi finiti, si sgonfiavano come un palloncino bucato e risbucava fuori la vera natura della pseudo fervorosa, ossia una natura indifferente a Dio e molto attaccata al mondo. Altre ancora vi entravano con semplicità, senza estasi anticipate e senza nausee anticipate. Vi entravano per dovere e si rimettevano a Dio perché le aiutasse a capirlo. In queste anime semplici ed equilibrate, Dio lavorava con piena libertà e la grazia del Signore metteva radici durature nel cuore che si protendeva a riceverla. Altre, anime elette per dono gratuito di Dio, veri fiori di mistica aiuola, al primo annuncio degli esercizi prossimi si illuminavano di vera gioia spirituale e la loro anima si apriva tutta, come candido giglio, per accogliere in sé la parola di Dio ed esserne fecondata. Si distinguevano queste creature di grazia dal volto luminoso, bello per interna luce, anche se il profilo non era tale da esser preso a modello da un artista, si distinguevano per una gentilezza tutta speciale di sguardi, di parole, di atti, per una pace costante e per una costante ubbidienza. Erano naturalmente le eccezioni. Io non ero certo fra esse. Come le ho detto, in 5 anni non fui mai punita perché feci sempre il mio dovere, ma lo facevo per un fine di bene umano, per amore delle mie suore, per fare contento papà ed evitare i rabbuffi di mamma. Queste creature eccezionali, invece, lo facevano unicamente per piacere a Gesù. Io a Gesù volevo molto bene e anelavo a volergliene sempre di più, ma ero ancora molto lontana dall'agire unicamente per fine soprannaturale. Volevo bene a Gesù perché sentivo che egli me ne voleva del bene. Lo amavo dunque in maniera ancora umana. Non avevo ancora fatto mio il detto del padre mio Serafico San Francesco d'Assisi. Veramente beato colui che ama e non desidera essere riamato. Quando si giunge ad amare per amare, senza calcolo di sorta, senza pretendere ricambio di gioia sensibile, quando anzi tanto più si ama quanto più in apparenza siamo trascurati, dimenticati, maltrattati dall'amato, allora si tocca il vertice dell'amore e, toccando il vertice, si raggiunge la beatitudine. Io avevo ancora da camminare tanto per raggiungere questo vertice. Io appartenevo alla penultima categoria. Forse ero sul confine fra l'ultima e la penultima, perché già mi facevo una gioia del pensiero di vivere 5 giorni occupandomi unicamente dell'anima mia. Ma occuparsi dell'anima propria, unicamente di questa, non è ancora amore perfetto. È egoismo, santo se si vuole. Ma sempre egoismo. Il nostro Maestro Divino ha con la sua parola confermato la legge e ribadito il concetto e il comando che già da secoli erano i supremi tra i comandi di Dio. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima e la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Dunque, bisogna amare non solo e unicamente noi stessi e la nostra anima, perché amare ciò che è nostro è sempre egoismo, anche se è un egoismo buono. Ma occorre amare il prossimo come noi stessi, ossia adoperarci per lui, per aiutarlo nel bene, nei bisogni di tutta la sua vita, fisici, morali, spirituali. Amarlo nel sacrificio e nella preghiera perché la sua anima cresca in Dio, o lo ritrovi se l'ha perduto, e perché Dio si curvi pietoso sui fratelli nostri che hanno bisogno di tante cose e non sanno forse pregare il Padre in modo da far sì che egli, ai suoi figli che gli chiedono un dono buono, lo possa rifiutare. Questo è il secondo gradino della scala che porta a Dio, ma il terzo è amare il Signore con tutti noi stessi. Amarlo disinteressatamente, per dargli lode e gioia, poiché la sua gioia è l'essere amato dai suoi figli. Io penso che alle piccole anime, solo grandi nella generosità e nell'amore, ma già l'amore è sempre generoso, le quali amano il loro prossimo perfettamente, ossia come, anzi, più ancora di quanto non si amino loro stesse, e che amano Dio di un amore perfetto, per quanto può essere perfetto quanto è umano ancora, di un amore perciò che è libero da ogni calcolo, da ogni retropensiero, da ogni timore, nel senso di timore del castigo che verrebbe se non si amasse, di un amore che tutto accetta e tutto dona senza riserve, che resta amore anche quando dall'alto dei cieli paiono piovere come folgori su folgori le pene più svariate, che anzi sotto il grandinare delle croci sempre più si irrobustisce, fiorisce, fiammeggia. Io penso che Dio a queste piccole anime conceda l'indulgenza plenaria dell'amore, la più grande di tutte, quella che è il quarto dei battesimi, l'ultimo dei battesimi, dopo quello di acqua, di sangue, di desiderio. Il quarto è perpetuo nei suoi effetti, perché rende la nostra stola nuovamente immacolata, per essere stata imbevuta nella dottrina più alta del Maestro e purificata dalle fiamme della carità. Forse la mia teoria sarà poco ortodossa, ma io la penso così e per mio conto, dato che non credo di poter avere altra sorgente di purificazione, avendo molto peccato dopo il battesimo, E non avendo altri mezzi per cancellare dopo la colpa con la confessione anche i reliquati della colpa passata, mi tuffo tutta nell'amore. Esso deve sostituire per me il purgatorio che ho mille volte meritato. E creda pure che, se è dolcezza infinita, l'amore è anche martirio, il sangue di Cristo e la carità. Ecco le mie due sorgenti in cui lavo nella prima e ridò con la seconda candore alla povera anima mia. L'amore deve essere la mia ragione di esistere, il motore di ogni mia azione, la mia giustificazione davanti al Padre, la mia gloria per l'eternità. Ma dove sono andata a finire? Molto lontano. Dipende che sotto le strette di molte ritorte che mi serrano da ogni parte tormentosamente, sono in gioia. Sento l'amico divino che mi abbraccia e sorregge, e la mia povera persona si posa su di lui che la conforta a soffrire ancora un poco per godere poi in eterno nel suo prossimo giorno di liberazione. E questo abbraccio è così inebriante che mi spinge a dar libertà di canto alla mia anima che l'amore gonfia di sé. Torniamo però agli esercizi del 1912. Io ero dunque a confine tra la categoria delle anime semplici e quella delle anime elette, e mi piacevano molto quei giorni di esercizi spirituali nei quali sentivo più vicino Dio, Maestro mio. Tutti gli anni erano venuti dei veri maestri di pietà a tenerceli, tra i quali un sacerdote, Don Corradi, morto poi in concetto di santità. Due volte furono tenuti da Sua Eccellenza Monsignor Cazzani, allora vescovo di Cesena, ora vescovo di Cremona, pastore dalla religiosità profonda e nello stesso tempo semplice, di una semplicità veramente evangelica. Egli sapeva parlare alle nostre anime con parole che restavano incise nel cuore anche per molto tempo dopo essere state udite. Quell'anno, il 1912, gli esercizi furono tenuti da questo santo vescovo. Io sapevo che sarebbero stati gli ultimi esercizi, perché mamma era inesorabile circa la mia uscita in febbraio dal collegio. Papà aveva chiesto improvvisamente di essere posto in pensione, perché capiva di non poter resistere più al lavoro mentale dopo quella tremenda malattia. I primi tempi si era illuso, povero papà, di poter essere il Valtorta di prima. Ma terminata la lunghissima licenza di convalescenza di quasi un anno, si era accorto che era finito. Aveva tenuto duro qualche mese e poi a settembre si era congedato. Si doveva perciò col marzo andare a Firenze, dove mamma, d'accordo coi medici, aveva deciso di stabilirsi. Io sarei rimasta in collegio fino agli ultimi di febbraio 1913 e poi sarei tornata in famiglia. Le suore veramente, dato che sapevano che a giugno i miei avrebbero dovuto tornare a Voghera per la liquidazione finale degli interessi di papà, avevano chiesto che io rimanessi fino a giugno. Mi vedevano così triste all'idea di lasciare il collegio, e lo ero triste. Sentivo che andavo incontro alla lotta, al dolore, e non avrei mai voluto lasciare quel nido di pace. Il mio povero cuore, presago del futuro che lo attendeva, così martoriante, tremava di paura e di dolore. Ma mamma aveva deciso, e quando ella ha deciso, caschi il mondo in rovina. Non si cambia decisione. Io dunque sapevo che erano quelli i miei ultimi esercizi spirituali. Vi entrai con ancora maggior zelo, volendo da essi trarre un frutto duraturo per tutta la mia prossima vita nel mondo e un programma per quella mia prossima vita. Un programma al quale giuravo d'esser fedele. Ero sempre quella della parola di onore. Vi entrai pregando fervorosamente il buon Dio di incidere in me per sempre quei giorni di unione con Lui. Ed Egli, il mio caro Gesù, lo fece. Scese in me col Padre e con lo Spirito, portando ognuno i loro doni alla piccola Maria che doveva ormai andare incontro a sempre più grandi prove e a sempre più grandi pene. Il Padre entrò, dando all'anima giovinetta la visione della sua maestà, della sua potenza. Il Figlio portò seco tutti i tesori della sua misericordia e della sua sapienza. Lo Spirito Santo, tutte le sue luci e le sue fiamme di carità. E questo non perché io me lo meritassi. Oh, stia ben tranquillo che non insuperbisco credendomi degna di tanto. So benissimo quel che valgo. E so che è unicamente l'immensa bontà di Dio che può produrre certe fusioni dell'anima mia con la divinità, certe dimore della divinità in me e mia in lei. Se Dio misurasse quel che valgo, non farebbe tali prodigi. Ma non le ho già detto che io sono convinta che Dio non è un matematico, un calcolatore, ma un idealista e un poeta? Guai a noi se tenesse dei registri di ragioneria. Chissà dove andremo tutti a finire. Non insuperbisco. Celebro solo le bontà del Signore in me, perché questo mi pare sia un dovuto omaggio di riconoscenza. Io avevo chiesto a Dio di incidere indelebilmente quei giorni in me perché mi fossero come rotaia per tutta la vita, rotaia sicura per non deragliare o andare fuori via su sentieri che si dipartivano dalla strada regale per perdersi in viottoli molto pericolosi. Finenti in un groviglio di liane che avrebbero impedito il mio andare, o peggio in una palude dove sarei affogata. E il Signore, come dice Santa Caterina da Siena, siccome è colui che mette in cuore i santi desideri, così mai non tralascia di secondarli subito. Perciò, secondo subito il desiderio che lui stesso aveva messo in me. Sono vissuta in quei giorni veramente nella luce, una luce che mi illuminò tutto, passato, presente, futuro, una luce che mi spiegò tutto, una luce che mi accese tutta, una luce che mi fece capire. Nel senso più profondo della parola, quale doveva essere la mia vita in Dio in rapporto a Dio, voluta da Dio, perché io conquistassi il regno di Dio. Il mistico belga che io amo tanto, perché lo capisco tanto, dice: il Padre nostro che è nei cieli è il Padre delle luci, è colui che vuole che si veda. Per vedere occorre un'anima disciplinata e preparata all'esercizio pratico della verità e della giustizia, e questa pratica deve aiutare l'anima e non pesarle sopra. È atto a ciò chi non è schiavo di nulla, neppure delle sue virtù. Occorre aderire inoltre a Dio con l'attività dell'amore. L'ardore che brucia apre lo spirito. Occorre infine perdersi nella tenebra sacra, dove il gaudio libera l'uomo da se stesso, e non più ritrovarsi al modo degli uomini. Nell'abisso della tenebra, dove l'amore dà il fuoco mortale, io vedo germogliare la vita eterna e la manifestazione di Dio. Là nasce e brilla una certa luce incomprensibile che illumina la vita eterna e noi cominciamo a capire qualche cosa. Io possedevo, perdono gratuito di Dio, a Lui sia data tutta la lode, un'anima disciplinata e preparata all'esercizio della verità e della giustizia. Sì, devo riconoscere che ho sempre cercato di vivere nella verità e nella giustizia, di sempre più riconoscere la vera essenza della verità e della giustizia e di conformare la mia vita a questo conoscimento. Il maestro, il mio unico maestro, mi istruiva in ciò perché, ripeto, tutto quanto è fiorito in me è sempre stato unicamente seminato da lui, e le parole degli uomini di Dio rimanevano in me spente come lampada senza olio finché il mio dottore divino non metteva sé olio di nutrimento sublime ad alimentare la mia lampada. Solo allora io vedevo il senso vero di quelle parole udite e non comprese. Egli mi aveva dunque già istruita sulla necessità di vivere molto nella cella mentale, come dice la Santa Senese, per conoscere ed amare la ricchezza della luce e dissolvere la povertà delle tenebre. Così vivendo in un raccoglimento attento, si riesce a lavorare con la verità che abbiamo dentro di noi. Questo conoscimento della verità e della giustizia, che sempre più cresceva in me, non m'era peso sull'anima, ma ala per sentire meno la gravezza della carne, della quale carne per allora sentivo ben poco lo stimolo. Sapevo, unicamente per amore di Cristo, dimenticare me stessa, affrancarmi da me stessa, da tutto, anche dalle mie stesse virtù che capivo essere non mie, ma di Dio. Affrancarmi anche da quella tenerezza di noi medesimi che, sempre secondo Caterina, altro non è che amor sensitivo, il quale amor sensitivo ostacola la verità e le impedisce di riempire il cuore, portando in luogo della verità l'amore disordinato, che altro non è che amor proprio. Perciò non ero schiava neanche delle mie virtù. Molto più tardi ho, sempre secondo il consiglio della mistica domenicana, saputo armarmi della mia sensualità per farmene uno strumento di vittoria, poiché chi non ha battaglia non ha vittoria, ed è nel tempo della battaglia che l'uomo ha modo di levarsi dall'inerzia e anche di conoscere la debolezza e la fragilità della passione sua sensitiva. Utile conoscimento questo per rimanere umili. Aderivo a Dio con l'attività dell'amore. Oh, questo sì. Egli era il mio amore. Il mio amore, anzi, che nulla era più completo di questo sentimento per lui nella forma che potevo dargli allora, giovane come ero. Il mio spirito poteva perciò aprirsi a comprendere sempre più la verità e la giustizia. E per quanto lo potessi allora, con la mia capacità di giovinetta, sapevo già perdermi in questo amore, abbandonarmici tutta, annullare me per far vivere lui solo, sentendomi spaesata, straniera nel mondo che non l'ama e non vive di lui. Un controsenso dal punto di vista umano, come sono dei controsensi tutti coloro che fanno Dio unico scopo della loro esistenza. Perciò Dio, in questa mia vigilia di entrata nel mondo, che mi spauriva tanto, presaga come ero, di quanto soffrire avrei trovato in esso, manifestò chiaramente se stesso, sprigionando la sua luce, ed io cominciai a capire qualche cosa. Quel tanto che mi bastasse per allora a darmi la prima nota del canto che avrei dovuto cantare sulla mia croce, la prima parola del mio atto di offerta, il primo colpo di pollice nella creta molle della mia anima per foggiarla secondo la forma che Dio aveva scelta per me. Una forma di crocifissa, ben alta, tra terra e cielo, e bene inchiodata. Dirle ora, dopo oltre 30 anni, tutto quanto Dio mi disse sarebbe impossibile. Un'ampolla preziosa che ha conservato nel suo interno le essenze più fini di 1000 fiori, una volta che rimane vuota di esse, non può più dire all'olfatto dell'uomo: qui era una molecola d'olio di rose e là una di olio di garofano. Qua erano condensate le lacrime odorose di 1000 violette e più giù era l'anima candida di 100 mughetti. No, non si possono più dividere i diversi aromi. Ma l'olfatto nostro sente un'unica, tenace, soavissima fragranza in cui palpitano le parti spiritali di tutti i fiori dei giardini terrestri. Così io, curvandomi sull'anima mia, mistico vasello in cui in quei giorni scesero piogge di fiori celesti, non posso più sceverare i singoli effluvi ora acuti ed eroici, ora miti e penitenti, ora esilaranti come un vino, ora pacificanti come un balsamo. No, sento solo una fragranza persistente che vento umano, per violento che fosse, non riuscì mai a disperdere e che è la fragranza di Dio, del nostro Dio, del Signore nostro Gesù. Però una parola è rimasta nitida a me, una parola, meglio una frase che compresi subito sarebbe stata quella che avevo chiesta con umiltà e fiducia. La frase programma, la frase guida, la frase monito di tutta la mia vita futura. Anima che mi ami, disse Gesù, deponi il desiderio di amarmi come Agnese e Cecilia, come Agata e Lucia. Tu non sarai l'amore innocente, sarai l'amore penitente. Non le vergini incontaminate, passate nel mondo quasi non per merito dei loro piedi, ma portate dagli angeli in volo, onde fango della vita, neppur sfiorasse la loro stola, saranno le tue guide, ma le creature che conobbero il morso del male, che mordettero la polvere in ora di crollo morale, che spasimarono per la creatura, perdendo di vista il creatore, e che poi seppero risorgere e rinascere con un'anima nuova, formata di pentimento e di amore, elevandosi tant'alto nella vita dello spirito da riacquistare una fulgidezza non minore a quella dei puri per grazia di Dio, e certo più meritoria perché dolorosa, faticosa oltre ogni modo a conquistarsi. Sì, se è bella la palma dei martiri che seppero confessare Cristo davanti ai nemici di Cristo, non meno bella è quella fronda che infiora le braccia di coloro che confessarono Cristo, non solo davanti ai nemici. E in un attimo solo di martirio, fra le contingenze che aiutano a questa eroica professione di fede, non dissimili a quelle che fra scoppi di cannoni, squilli di trombe, gridi di vittoria, spingono il combattente a portare più oltre la sua bandiera, per confessare il suo amore per la patria, ma davanti a se stessi, al loro io passionale, bestiale, sempre risorgente ad ogni ora, vuotante gli attimi di distrazione, di stanchezza, di debolezza, per sopraffare la creatura che ha saputo metterlo sotto i suoi piedi. Che lotta segreta, oscura, non confortata da nessun coefficiente è mai questa di creature che, avendo conosciuto il senso umano, devono ripudiarlo, vogliono ripudiarlo, perché ormai assorbite con la parte migliore, quella dello spirito, in un ideale di redenzione di amore. Solo gli angeli di Dio la vedono. Solo loro guardano con compassione e con ammirazione la creatura che suda sangue nella sua rude battaglia contro se stessa. Solo loro noverano i suoi lamenti, le sue lacrime, i suoi singhiozzi. Solo loro vedono lo sforzo sovrumano che tende le midolla dei nervi fino a spezzarle, che stritola le fibre, spezza il cuore come può fare un torchio, una macina, una mola di frantoio. Solo loro vedono l'incenerimento, meglio lo scioglimento di tutta una personalità che sotto il fuoco del pentimento e dell'amore si strugge e ribolle come metallo nel forno fusorio, depurandosi di tutte le scorie e tornando alla luce come blocco incorrottibile che nessuna vena scadente contamina e nessuna ruggine può più intaccare. Solo gli angeli vedono questo. No, anche Dio lo vede. Lo vede, anzi, con una perfezione quale la vista angelica non può avere. E scende allora Dio presso questa sua creatura che l'amore ha riplasmata e il pentimento ha spronata ad altezze sublimi di immolazione e gli prende la sua dimora. Anzi, fa di sé dimora dell'anima pentita e amante. Raccoglie tutte le lacrime di lei, mettendole nel calice del suo stesso cuore. Scrive tutti i suoi olocausti del gran libro della vita. Infonde continua vitalità per perpetuare quell'esistenza che l'immolazione distruggerebbe in breve ora. E quando tanto di lei si innamora, poiché la sua umiltà dolorosa e la sua generosità riparatrice lo affascinano da guardarla come la sua perla più cara, allora la issa sulla sua stessa croce, su quel trono grondante del suo sangue e la fa corredentrice sé colui dell'umanità sprofondata nel senso e nel peccato. Di tutte quelle prediche udite in quei giorni e capite per grazia di Dio come mai avevo capito fino allora, una fu quella che, come a Saulo sulla via di Damasco, fu folgorazione dell'anima mia. E fu quella su Maria Maddalena. Lei dirà: ma che idea quel vescovo, parlare di quella creatura a delle giovinette. Lo spirito del Signore soffia dove e come vuole. Le suore, le compagne, io stessa sul primo, rimanemmo tutte un poco stupite quando Sua Eccellenza, dal piccolo pulpito elevato presso l'altare, pregò le suore di far uscire tutte le educande fuorché le grandi, perché voleva parlare solo a loro. E ancora più stupite rimanemmo quando udimmo che egli ci voleva parlare della Maddalena. Non conoscevamo allora tutta l'estensione della vita di questa donna avanti la sua conversione, ma quel poco che ne sapevamo era assai per farci sbarrare gli occhi e drizzare gli orecchi per lo stupore e per meglio udire. Non so che effetto fece alle altre quella predica sublime, perché Monsignor Cazzani, che era ed è un grande oratore sacro, toccò quel giorno le vette dell'eloquenza. Per mio conto penso che Dio volle che io udissi quelle parole e che le fece dire perché io le udissi. Padre Didon dice, parlando di Maria Maddalena, niente è più potente su un'anima accasciata dal peso dei suoi falli che la mansuetudine che compatisce e la voce che perdona. Che cosa passò nel cuore della Maddalena? Noi lo ignoriamo. Un giorno i suoi occhi si aprirono ed ella riconobbe in Gesù il Salvatore che perdona. Quel giorno ella non esitò. Simili nature non si arrestano mai a mezza via. La loro grandezza è di andare sempre, nel bene o nel male, all'estremo di loro stesse. Colui che ama non ragiona. Egli ubbidisce come schiavo al sentimento che lo soggioga. Rimettere i peccati non appartiene che a Dio. La fede in Dio solamente salva le anime perdute e non è potere dell'uomo di dare il perdono e la pace. Gesù dice queste cose e le compie. Quelli che le hanno sentite e sperimentate come la Maddalena, nel segreto della loro coscienza le comprendono. D'ora in poi il peccatore può avere della fiducia. La sua miseria non è più senza speranza. Il male ha trovato un maestro. Per vincerlo basta che l'uomo creda e si penta, pianga ed ami. Per in basso che sia caduto, gli restano ancora la fede e le lacrime. Che egli imiti la peccatrice e venga a piangere ai piedi di Cristo. Delle legioni di anime si sono alzate dall'ignominia seguendo la peccatrice di Magdala. Ella apre la via e conduce il corteo dei convertiti e dei riabilitati. Ella personifica l'umanità perduta nel vizio che ha trovato ai piedi di Gesù il Dio che essa doveva amare e il cui amore la trasfigura, donandogli la misericordia e la pace. Io non sono scesa dove è scesa la Maddalena, per grazia di Dio, ma mi sono smarrita dietro tanta chimera umana. Glielo farò vedere. Il Cristo, al quale avevo giurato amore, era stato trascurato da me, e se non ero giunta a rinnegarlo come Pietro in un'ora di paura, avevo certo fatto come gli invitati al festino di nozze che non vi andarono, distratti come erano dietro ai loro affari. Ho peccato, sì, mio Dio, ho peccato, se non materialmente, col desiderio, e tanto. E tu, maestro mio, mi hai detto, il male non basta non farlo, bisogna non desiderare di farlo. Io ho desiderato di fare il male. E così ho conficcato altre spine nel tuo capo e spremuto altre lacrime ai tuoi occhi. Poi ti ho incontrato di nuovo e tu mi hai guardata e non mi hai condannata. Non hai avuto una parola di rimprovero per le mie colpe, solo mi hai guardata. E più di ogni parola è stato per me richiamo che salva il tuo sguardo. Allora sono venuta a te per sempre, mettendomi sulla scia delle anime pentite che hanno ritrovato nella penitenza e nell'amore la veste delle nozze, purificata nel sangue tuo e nel nostro pianto, il cui primo piovere sui tuoi santi piedi è venuto dagli occhi della Maddalena, come colei che è la nostra maestra nella via della redenzione, nella scuola dell'amore e del pentimento, colei che è per noi fonte di speranza, perché a lei, che molto amò, furono rimessi tutti i peccati. E se noi ameremo molto, ci saranno rimessi i nostri peccati. Le caste e ardenti lacrime della peccatrice convertita, le sue adorazioni senza parole, che le fanno dimenticare il tempo che scorre e le necessità della vita umana. E tu, maestro, devi intervenire a difenderla contro il mondo che la guarda scuotendo il capo con commiserazione, perché Maria ha scelto la parte migliore, quella che non le verrà mai tolta. Così come la difenderai davanti al fariseo sprezzante, così come la difenderai quando tutti la rimprovereranno di aver sciupato 300 denari di unguento di nardo schietto, così come la difenderai sempre, perché avrai capito la generosità di quest'anima ardente. Quelle caste e amorose lacrime mi hanno insegnato l'arte di prenderti, di fare di te il mio amatore, lo sposo, colui che è ragione di vita, di gioia, di gloria. Mi hanno insegnato il metodo per cancellare il male che ha avvilito la mia anima creata per te e sostituirvi il bene, trasformando in tal modo la povera anima mia, che l'amore per la creatura, l'amore disordinato per la creatura, aveva avvilita, fino a farne una spelonca, abitata dallo spirito della ribellione e della sensualità, in camera nuziale, tutta bella e pura, dove consumare le nozze fra me e te. Ecco che sono da capo andata fuori strada. Torniamo al punto giusto. Dio volle che io udissi quelle parole per darmi una guida nel futuro. Esse caddero come pietre nel lago del cuore e vi sprofondarono. L'acqua tranquilla della mia giovinezza pura le ricoprì di un velo equoreo e stettero là, nel fondo, senza più dar segno di loro. Ma quando la tempesta della vita scosse, morse, corse sul lago del cuore e lo sconvolse tutto, portando in alto fango e avvincenti alghe a intorbidare le acque e a rendere difficile il muoversi in esse, tornarono a galla anche quelle parole. E, bagnate come erano delle acque profonde, scintillarono sotto al sole divino e divennero fari di salvezza, di guida per me. Però, fin da quel giorno in cui le udii, ho capito che le avrei ritrovate nell'ora voluta da Dio e che sul loro insegnamento dovevo intanto meditare con tutte le mie limitate forze, per essere capace poi di comprenderle completamente quando fosse venuta l'ora della lotta e della cognizione. Ho capito questo poi chiaramente, che io ero chiamata da Dio a una vita di dolore, che il pianto sarebbe stato il mio compagno e la croce la mia insegna, e che dovevo fin da quel momento, rinunciando ai dolci sogni di martirio, quale fu quello dei primi cristiani, prepararmi all'oscuro martirio del cuore, ignorato da tutti, fuorché da Dio, continuo, esercitato per tutta la vita e in tutte le contingenze della vita. Lo capii così chiaramente, come se l'angelo del Signore, tenendo aperto davanti ai miei occhi il gran libro dei destini umani, mi permettesse di leggervi il mio futuro.